vaso di Pandora. Oh yeah. Un programma di Stefano Lusa e Andrea F.
E al vaso di Pandora andiamo in Russia, ovvero andiamo a parlare del conflitto tra Russia e Ucraina. Lo facciamo con Giorgio Comai, ricercatore di Osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Giorgio Comai, la scena di questa mattina sono quelle di russi che cercano di fuggire, che cercano di passare il confine. La mobilitazione proclamata da Putin ha sortito un effetto, diciamo, in una parte della popolazione, quelli che in teoria potrebbero partire per il fronte. Insomma, forse meno granitico il consenso nei confronti di Putin, o almeno è meno granitico nel momento in cui ti chiedono di partire in guerra.
Ma sì, questa appunto è la differenza sostanziale, perché una delle cose che emerge anche dai sondaggi di opinione che escono dalla Russia, tante domande sono le risposte sono poco credibili a tante domande che ci sono in sondaggi, alcune invece sono più credibili. Una di queste è quanto la popolazione si interessa e segue gli eventi d'Ucraina. Una buona metà della popolazione dichiara di non seguire affatto, solo in piccola parte, ciò che succede in Ucraina, e solo una piccola parte invece dichiara di essere davvero interessata a quello che succede. E questo appunto si vede in queste circostanze, quando con questa mobilità cosiddetta parziale buona parte della popolazione ha motivo di preoccuparsi di essere chiamata al fronte, ma naturalmente quelle questioni un po' si complicano, anche perché le regole di questa mobilitazione parziale non sono definite in modo netto, quindi sui canali nazionali si parla di meccanismi di priorità, che esperienza militare e ad alcune specifiche specialità, però poi le quote vengono distribuite su base regionale, quindi spesso dipende poi dai governatori regionali o dalla leadership militare dei singoli distretti come in pratica implementare queste direttive, e vengono implementate in modo molto diverso tra una regione e l'altra. Insomma, un po' il punto secondo me da evidenziare è il fatto che anche chi non viene chiamato questa mattina, non verrà chiamato domani, non può stare tranquillo, perché non c'è un criterio chiaro di esclusione, a parte casi, insomma, per chi ha più di 4 figli o più, o situazioni, insomma, molto molto particolari. Quindi buona parte della popolazione nelle fasce di età rilevanti ha motivo di preoccuparsi, insomma, di sapere che verrà chiamata per combattere sul fronte di una guerra che ha causato molte vittime.
Ecco, intanto le scene sono quelle del confine con la Finlandia, dove file interminabili di automobili cercano di entrare, e poi l'assalto agli aeroporti, ai biglietti aerei diventati preziosissimi e carissimi. Ancora una volta fugge l'elite, fugge chi se la può permettere, chi può pagare migliaia di dollari un biglietto aereo.
Sì, qui, ma poi ovviamente appunto chi segue un po' i dibattiti locali, insomma, ci sono tanti modi per cercare di evitare di essere chiamati, però appunto nessuno di questi è davvero sicuro. Ovviamente le file che vediamo sia verso la Finlandia ma anche verso la Georgia, persino verso la Mongolia si vedeva un certo traffico, insomma ci sono naturalmente chi decide di scappare, chi può permetterselo, però la questione più diretta appunto è chi cerca di trovare scappatoie, quanto è possibile rifiutarsi, in quali circostanze, se c'è modo di organizzarsi. Però questo appunto effettivamente è difficile, mentre appunto da una parte si dice che gli studenti non verranno chiamati, in alcune regioni sono stati convocati, e quindi appunto è davvero difficile capire come procederà la questione.
Ecco,
questa incertezza.
In un paese dove tutto sommato la strategia militare non ha mai tenuto molto conto delle perdite umane, dicevano analisti della NATO che c'è proprio un modo diverso di ragionare, no? I russi non hanno mai insomma risparmiato soldati se c'era da conquistare qualcosa.
Anche qui probabilmente dipende un po' da quali soldati e quali circostanze. E, ad esempio, prima che iniziasse questa fase di mobilitazione si era notata questa nuova tendenza di convocare prigionieri per arruolarli, insomma persone che stanno in prigione in Russia, per arruolarli in gruppi mercenari. Sono emersi video e tante testimonianze, per cui sappiamo che ora al fronte ci sono migliaia di persone che stavano in carcere e in cambio di una grazia promessa dopo sei mesi di servizio andavano a combattere al fronte dopo una decina di giorni di addestramento, insomma, quindi davvero certo. Pochissimo.
Il fatto che Putin abbia pronunciato una frase che in qualche modo era stata sempre bandita dalla retorica politica, no? Ha ipotizzato l'uso di armi nucleari, ci deve preoccupare o fa parte del gioco politico, della retorica di Putin?
In questa fase sembra appunto solamente il desiderio di essere minaccioso verso l'Occidente e sperare quindi di ottenere una qualche preoccupazione appunto nell'Occidente per ridurre il sostegno all'Ucraina. Più in generale, quello che emerge da questa nuova fase, da questo nuovo discorso di Putin, ribadisce uno degli aspetti che spesso è un po' difficile di capire della personalità del presidente russo, ovvero il fatto che Putin è avverso al rischio e lo esprime in modi che spesso sono difficili da interpretare. Quindi in questo caso, ad esempio, si propone una mobilitazione che è solo parziale, quindi non si esplicita davvero quante persone devono essere chiamate, quali, con quali criteri, e questo permette sempre di poter prenderne qualcuna di più, qualcuna di meno. E così è anche per i territori, anche adesso dove si dice che si annetterà in sostanza queste nuove regioni a Russia, non è chiaro qual è il limite della guerra, se questo è il nuovo obiettivo oppure insomma se che una volta ottenuto questo potrebbe la guerra, non è chiaro. E questa pratica di Putin di non dare obiettivi definiti per poter sempre, come dire, avanzare o arretrare a seconda delle circostanze è una delle questioni che rende difficile interpretare la situazione su tutti i fronti, su quello della sicurezza, ma che rende difficile anche per chi adesso viene chiamato alle armi, capire per che cosa va a combattere, perché appunto un obiettivo chiaro non è definito, continua a non essere definito, e quindi questa avversione al rischio di Putin, che cerca appunto sempre di lasciarsi una strada aperta, è anche parte del problema che rende questa guerra difficile sicuramente per lui da vincere, ma anche per noi da interpretare.
Ecco, appunto non è chiaro, se sintetizzo, se appunto una volta fatto il referendum Putin dirà ok, mi annetto questi territori dove la popolazione si è espressa a favore della Russia e lascio tutto il resto al suo destino e mi ritiro, oppure se mi annetto questi territori e poi la guerra continua per il resto, no? Mi pare sia questo un po' il dilemma anche degli analisti in questo momento.
Cioè, da una parte è chiaro che questo non è un obiettivo, come dire, neppure spiegabile in qualche modo alla popolazione russa, quindi che questo non era l'obiettivo originale e difficilmente può esserlo adesso, insomma rimane parte del problema. Però appunto definire qual è l'obiettivo e perché queste persone vanno a combattere è davvero difficile, quindi quando si cerca di convincere che questa è la cosa giusta a fare, appunto, guardo la televisione russa, si parla del fatto che è un attacco dell'Occidente verso la Russia, che la vuole distruggere così, però appunto un po' difficile convincere la popolazione nella bontà, nella necessità di questa guerra, a maggior ragione in questa fase in cui si chiede questo sforzo a persone che davvero non sono volontari, mentre tanti di chi ha combattuto fino ad ora in buona parte in qualche modo aveva dato l'assenso a essere militare, anche se tanti sono finiti più o meno insomma, senza sapere cosa stavano andando a fare, mentre anche chi aveva un contratto temporaneo, che è una delle cose che avrà l'impatto più immediato sul conflitto, chi aveva un contratto temporaneo non può più ritirarsi, quindi chi si era offerto volontario per combattere sei mesi adesso non può più legalmente smettere tornare alle proprie case. Tutte queste persone a questo punto davvero non hanno nessuna forma di assenso rispetto a quello che sta succedendo, e questo è sicuramente un problema per la gestione di un esercito.
Ecco, intanto anche l'Europa mi pare abbia più di qualche problema, no? Una delle questioni da risolvere e l'Ungheria che sta dicendo no a nuove sanzioni che dovrebbero insomma scattare. Ha annunciato l'ottavo pacchetto di sanzioni alla Russia, un taglio alle forniture di petrolio verso l'Europa, ovvero un tetto al prezzo del petrolio, e insomma un inasprimento generale nei confronti dei russi. Poi c'è tutto il dibattito interno anche all'Unione Europea su quelli che stanno fuggendo. C'è Sanna Marin, la premier finlandese, che si è detta pronta a chiudere i confini dai paesi baltici, dicono non lasciateli entrare perché adesso scappano per il loro interesse, e non contestavano Putin prima. E la Germania che insomma un po' come ha fatto già nella crisi dei profughi del 2015-14 con i siriani, si è detta disposta a offrire asilo. I maligni dicono ancora una volta sono pronti ad accogliere un'altra infornata di persone istruite, molto ben preparate, che andranno a arricchire poi l'industria tedesca.
Sì, questa resta appunto una questione difficile, soprattutto per i paesi appunto piccoli di confine come i Baltici, che la ritengono anche una questione di sicurezza nazionale. E è difficile appunto valutare qual è la situazione appunto in questi contesti, dove i numeri rischiano di essere, come dire, grossi e difficili da gestire. Per i grossi paesi dell'Unione Europea, secondo me, non dovrebbe essere affatto una questione, quindi facilitare l'uscita di persone dalla Russia in questo momento in cui chi non esce si ritrova sul fronte contro l'Ucraina, insomma, dovrebbe essere una cosa che per me non è utile, non è senza ostacolare, insomma, in senso più ampio, insomma, cercare di costringere le persone a stare in Russia sperando che in qualche modo protestino è davvero una cosa che non ha nessuna base empirica.
Ecco, anche perché chi protesta viene arruolato, no? Insomma, la notizia di queste ore, insomma, quindi Putin usa anche questo strumento, no? Per dissuadere la popolazione a esprimere posizioni, insomma, critiche nei suoi confronti.
Sì, succede anche questo, però un po' come nel caso dei prigionieri, questi saranno tutti dei grandi grattacapi per chi poi deve guidare queste truppe o presunte truppe al fronte, nel senso che adesso non è chiaro quanto è il periodo di addestramento attraverso cui passeranno queste persone. Se seguono la pratica che si è vista appunto con i prigionieri, saranno pochi giorni, però non può essere affidato a queste persone nessun incarico effettivo, seppur appunto il servizio militare obbligatorio appunto c'è in Russia, quindi per la buona,
diciamo, la gran maggior parte,
non nella totalità, sono persone che hanno una qualche esperienza militare, però sicuramente non sul campo di battaglia.
C'è un'infarinatura, poi gli fanno il booster di 10 giorni, per usare un termine vaccinale, e li mandano a combattere, no, forse un po' poco, perché ha fatto il militare come l'ho fatto io, insomma, forse dopo l'addestramento non sarei stato proprio pronto ad andare in zone di guerra, no?
No, evidentemente questo appunto sarà un grande problema, e come si sta vedendo in questi giorni, appunto è un problema, visto che appunto le quote non sono definite, chi è chiamato e chi non è chiamato non è ben definito, è un problema per alcune regioni, perché sono in alcune regioni della Russia dove appunto si sta cercando, adesso non si sa se sia per direttiva centrale o perché la leadership locale decide che vogliono soddisfare al meglio tutte le richieste di Putin, stanno prendendo gran parte della popolazione adulta maschile, quindi insomma per alcune regioni sarà un gran impatto, e,
certo,
e quindi insomma, qualche spazio anche per esprimere del malcontento di gruppo effettivamente alla volta si forma.
E intanto in Ucraina diciamo la decisione di resistere, la convinzione di resistere non sembra in qualche modo sciogliersi, no? Cioè al di là della propaganda, però mi pare che in Ucraina ci sia comunque la voglia di difendersi.
Eh sì, ma anche perché un po' le notizie che escono dai territori, appunto da Izium, questi che sono stati adesso ripreso il controllo dell'Ucraina di Kiev in queste ultime settimane, emergono di nuovo storie dell'orrore. Quindi, come dire, se l'alternativa è questa, è chiaro che è difficile. Qui è la grande differenza che si vede anche in quello che ci aspettiamo, che sarà questa sorta di plebiscito, farsa, referendum che avremo nei prossimi giorni. Mentre nel caso della Crimea di qualche anno fa, per quanto problematica, era plausibile immaginare un sostegno reale e diffuso per l'annessione alla Russia, perché all'epoca, come dire, pensioni e stipendi erano molto più alti in Russia che in Ucraina, perché c'erano una serie di legami, perché tutta la cosa è successa in modo perfettamente pacifico e c'era un sostegno reale. Adesso, dove è chiaro che di pacifico non c'è niente, la speranza, come dire, di avere una stabilità economica e sociale in Russia non è affatto alta, e non è affatto chiaro appunto come si svilupperanno le cose in queste specifiche regioni nei prossimi anni, è chiaro che il consenso verso quello che sta per accadere è davvero minimo, e da parte invece appunto di chi non vive in queste aree, e è chiaro che il desiderio di non finire, di non trovarsi in quella situazione è molto forte, quindi la voglia, come diciamo, di resistere è forte, si rafforza, sia perché si vede cosa è successo nelle aree controllate dai russi in questi mesi, e sia perché la possibilità di vincere sembra in qualche modo, di vincere come viene definita Kiev in questo momento, sembra sempre più realistica, appunto perché vi è stata un'avanzata, e perché si vede che da parte russa la capacità di resistere e di combattere è tutto sommato limitata.
Ecco, diciamo che si sono un po' dissolte, no, il mito dell'invincibile esercito russo, soprattutto di questa fanteria ben addestrata in grado di fare cose strabilianti, si è dissolto in queste settimane, in questi mesi di guerra.
Sì, cioè rimane, come dire, il punto di partenza, per cui comunque ci sono tantissime armi, per cui appunto la capacità di mobilitazione è ancora esistente, ci sono tantissime persone, quindi questa guerra, per come è impostata, può andare avanti purtroppo ancora per anni, quindi non bisogna fare, come dire, l'errore contrario, aspettarsi che possa finire presto, appunto perché da parte ucraina si è dimostrata la capacità di utilizzare le armi occidentali e c'è appunto motivazione a combattere. Però sì, evidentemente, come dire, uno dei problemi che è emerso in modo più netto, il fatto che, sperando in un'avanzata rapida all'inizio, l'esercito russo ha mandato le sue truppe migliori all'inizio e ha utilizzato anche quelle che devono essere truppe d'élite specializzate per fare un tipo di attività di controllo del territorio che di solito fanno persone, come dire, meno qualificate all'interno di una struttura militare, e quindi adesso si trova nella grande difficoltà di avere i quadri, insomma, di avere carenza di ufficiali, di avere carenza di come si dice, trainer, insomma, persone che devono addestrare, certo, queste nuove reclute, e più in generale di mantenere funzionale la macchina della guerra. Quindi un gran problema di gestione, che è legato in buona parte alla questione di corruzione e autoritarismo in Russia, per cui non vi è una comunicazione effettiva dei bisogni tra nessun livello e l'altro, non vi è capacità di ammettere le sconfitte, e quindi questo porta, come dire, a una mala gestione in totale, appunto mescolata alla corruzione strutturale, a una mala gestione di tutta la macchina statuale russa, e questa mala gestione si vede anche nell'esercito russo.
Ecco, insomma, tanto per aggiungere carne al fuoco e caos alla situazione, pur spostandoci da quello scenario lì, la scorsa settimana c'è stato, ovvero tra il 12 e il 13 di settembre, sono giunte notizie di nuovi scontri tra Armenia e Azerbaigian. La questione del Nagorno-Karabakh continua a rimanere, insomma, il nodo del contendere tra i due paesi, un nodo del contendere, insomma, per cui si combatte anche sul campo. Qual è in qualche modo, Giorgio Comai, il possibile scenario di evoluzione di questa situazione?
Sì, la differenza più sostanziale su quello che è avvenuto appunto la settimana scorsa è legato al fatto che questi nuovi scontri sono avvenuti al confine internazionale tra Armenia e Azerbaijan, non direttamente nei territori contesi del Nagorno-Karabakh. E questa è una differenza sostanziale, quindi da parte dell'Azerbaijan si è andata a colpire obiettivi anche parecchi chilometri all'interno del confine dell'Armenia, che è una cosa inaspettata, senza precedenti diretti su questa scala. In queste settimane, nell'immediato, la situazione si è un po' stabilizzata, però tutti i giorni, incluso ieri, si sono visti nuovi report di scontri al confine con feriti, anche se situazioni come quella che ha portato a oltre 200 morti una decina di giorni fa. E la prospettiva che abbiamo di fronte adesso, quella ottimista, che si sta andando avanti col processo negoziale, si immagina che questo scontro che abbiamo visto recentemente sia legato al desiderio di Baku, dell'Azerbaigian, di imporre le proprie condizioni sul tavolo negoziale. Da parte dell'Armenia si è già pronti a concedere tanto, ma non davvero tutto, insomma, perché il rischio evidente è quello la popolazione armena del Nagorno-Karabakh non possa continuare a vivere dove vive.
C'è già stato un esodo dal Nagorno-Karabakh al momento della riconquista azera di quei territori?
Sì, tante persone hanno abbandonato la regione, ma la maggior parte è rimasta in quest'area più piccola del Nagorno-Karabakh, che in quel momento è difesa da forze di pace e peacekeeper russi. Però appunto la difesa dei peacekeeper russi in questa fase è sempre meno credibile, questo lo sa anche l'Azerbaigian, che quindi può permettersi di avere un tono, una posa più aggressiva, anche perché sa che la Russia sicuramente non si andrà a impegnare in un secondo conflitto. Quindi la guerra in Ucraina, insomma l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina, ha un impatto anche sui conflitti di questa regione, perché rende evidente la debolezza strutturale di una grande potenza come la Russia, che con tutti i suoi problemi aveva contribuito offrire una tutela alla popolazione armena locale. In seguito alla situazione vediamo un coinvolgimento più attivo da parte dell'Unione Europea in questi giorni, anche da parte degli Stati Uniti, che negli anni della presidenza Trump erano stati molto assenti. Appunto serve un po' di buona volontà anche da parte dell'Azerbaigian, che proprio in quanto vincitore, proprio perché è militarmente, economicamente più forte, dovrebbe avere il senso di responsabilità di poter accettare quasi tutto quello che desidera senza creare spazi per nuove guerre, oppure invece volere davvero il 100% di quello che vuole, però al costo di una nuova guerra che porta tanti rischi, tanti costi, anche per l'attore che sul momento, sul terreno, sembra più forte.
Grazie Giorgio Comai, Osservatorio Balcani e Caucaso, di essere stato con noi in questa puntata del Vaso di Pandora. E noi tra un po' andremo a parlare della regina Elisabetta, dei suoi funerali. Lo faremo con Paolo Nello, ma tutto questo dopo esserci sentiti un po' di musica.